ringraziato il Signore, abbiamo ringraziato, abbiamo benedetto il nome del Signore, abbiamo testimoniato, ci siamo edificati l'uno con l'altro, abbiamo sentito la presenza, l'unzione di Dio sulle nostre vite e vogliamo far partecipi pure ai nostri amici e alle chiese che sono sparse in Italia, i nostri fratelli che abbiamo nel resto dell'Italia, vogliamo far partecipe di quello che il Signore dirà questa sera a noi. Per noi è importante poter espandere il regno di Dio, perché è un mandato che ognuno di noi ha ricevuto. Ognuno di noi ha ricevuto il mandato di predicare il Vangelo. Ci sono persone che sono state chiamate a predicare il Vangelo in casa loro, persone che sono state chiamate a predicare il Vangelo nel loro posto di lavoro, persone che sono state mandate a predicare il Vangelo in posti tipo l'Amazzonia, in posti del mondo dove ci sono solo poche persone che ci possono arrivare, perché ci sono poche persone che si predispongono per questo. E ci sono persone come me che predicano a una chiesa in casa e che predicano su internet, uno strumento che può essere anche negativo, ma che per noi come ministri, per me e mio marito, è stato uno strumento per arrivare alle vite di tante persone. E tante persone possono testimoniare sul web che Dio ha toccato la loro vita, che ha cambiato il loro modo di pensare, che ha trasformato le loro vite e che Dio ha guarito, ha liberato e ha dato parole di pace. Noi abbiamo nella nostra vita conosciuto il principe della pace, Cristo il Signore. E dovremmo imparare da Lui. Proprio Gesù, parlando alle folle, poteva dire: imparate da me, perché io sono umile, mansueto di cuore. E se voi imparate da me, troverete ristoro alle vostre anime. Se voi imparate da me, la vostra vita sarà una vita di abbondanza. Sarà una vita dove io opererò attraverso di voi. Non siete voi a fare delle cose. Non siete voi ad aprire le porte. Non le farete con i vostri sforzi. Non sarà difficile per voi fare determinate cose, perché sarò io a darvi l'intelligenza, l'abilità, la forza per poter essere vincenti in tutto quello che voi intraprenderete. E sapete, questa sera parleremo dell'economia del regno. E io ho sempre detto che il regno di Dio non si muove come si muove questo regno. Sapete, nella parola di Dio abbiamo numerosi esempi che ci parlano di questo. Possiamo vedere Abramo, che in un periodo di forte crisi ha seminato, e la Bibbia dice che quando Dio gli ha detto: non andare in Egitto perché io non ti benedirò dove pensi che facilmente puoi seminare e raccogliere. Io ti benedirò in un luogo dove è arido, ma che io le renderò fertile per te. E Abramo dice che seminò dove Dio gli aveva detto, e Abramo raccolse il centuplo. Questo è per dirvi che il Signore dice che noi dobbiamo avere fede. Fede in quello che il Signore ci indica nella nostra vita, fede in quello che il Signore dice nella sua parola, perché Lui, sapete cosa ha detto? Io benedirò l'opera delle vostre mani. Dio ha detto che noi saremo in alto e non in basso, saremo avanti e non indietro, che Dio ci farà prosperare e non ci farà diventare poveri. E molti invece possono dire: ma io ho difficoltà economiche, ma io non riesco ad arrivare a fine mese, ma io non riesco a vivere la vita che Dio ha detto che posso vivere. E quindi, come se stesse dicendo, Dio non dice la verità. E il motivo per cui queste persone che non vivono la vita abbondante di Dio è perché non camminano secondo i principi di Dio. E vi ricordo questo, che tutto quello che Dio ci dice di fare, non ce lo dice di fare per legge, perché Dio ci benedirà, ma Dio ci dice che la fede è mosso dall'amore. Ogni cosa che Dio ci dice di fare, ce lo dice di farlo per amore. E perché noi lo facciamo per amore, Dio, dietro questa attitudine che noi abbiamo di amare, Dio ci benedirà, come ha fatto con Abramo, il centuplo. In Deuteronomio 8:18 la parola di Dio dice: Ricordati del Signore tuo Dio parlando al popolo di Israele che stava per attraversare il deserto, arrivare nella terra promessa e abitare in luoghi dove scorreva il latte e il miele. Dice in Deuteronomio: ricordati del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza, la potenza per procurarti ricchezze, per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri. Dio sta parlando ai figli di Israele che sarebbero entrati nella terra promessa. Avrebbero abitato in case che non avevano costruito loro, avrebbero coltivato, raccolto cose che non avevano piantato loro. E Dio sta dicendo che li avrebbe fatto passare dal deserto in questa meravigliosa terra promessa. E tutto questo non era frutto delle loro abilità, della loro forza, ma Dio li avrebbe fatti prosperare per stabilire il suo patto sulla terra. Sapete, noi viviamo in un patto migliore di quello che hanno vissuto i figli di Israele. È un patto che non è stato fatto tra Dio e gli uomini, è un patto che è stato fatto tra Dio e suo figlio Gesù Cristo. E noi siamo entrati come grazia ricevuta da Cristo quando Lui ha sostituito la sua vita per noi. In questo patto Gesù Cristo sulla croce ha detto: tutto è compiuto. E se noi vogliamo pensare questo tutto è compiuto, che cosa significa? Significa che Cristo ha conquistato per noi la vita abbondante che vuole che noi viviamo e che noi dobbiamo vivere nel riposo di quel tutto è compiuto. Che significa? Significa di gettare il nostro peso sul Signore. Significa che non dobbiamo fare niente, che dobbiamo mettere le nostre mani conserte, aspettare che Dio fa qualcosa. No, vuol dire che noi dobbiamo mettere mano a qualcosa e Dio benedirà quel qualcosa a cui noi abbiamo messo mano. Perché? Perché Dio ha detto che Lui avrebbe fatto prosperare ogni cosa, perché non è la nostra abilità, ma è le forze di Dio nella nostra vita, e la potenza di Dio sono le porte aperte che Dio farà, e in modo divino Dio provvede a farci prosperare. Ma dobbiamo imparare, per poter comprendere come prosperare, dobbiamo imparare due cose. Innanzitutto, in 2 Corinzi 9:8, che cosa dice il Signore? Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario, abbondate in ogni opera buona. Sapete, Paolo sta parlando alla Chiesa di Corinto e sta parlando in relazione al donare affinché i ministeri possano portare il Vangelo e possono portare la buona notizia. Sta parlando di aiutare i poveri e sta dicendo una cosa molto importante. Sta dicendo: se voi vi preoccupate del regno di Dio, Dio è capace di far abbondare su di voi ogni grazia, affinché avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è necessario. Quindi sta dicendo: io provvedo a voi per tutto quello di cui avete bisogno, ma quando io vi do la ricchezza, la possibilità di avere abilità nelle vostre mani, abbondate per ogni opera buona. Dio dice: fate, io farò del bene a te, ma la tua attitudine quando io ti farò del bene è quella di far del bene agli altri, quello che Gesù Cristo ha fatto con le persone. Sapete, la parola di Dio è piena di istruzioni per aiutarci a fare buone scelte finanziarie. Ad esempio ci dice di mettere dei soldi da parte, di non usare tutte le nostre disponibilità e vivere al di sopra del nostro tenore di vita. Però dice qualcosa di importante, infatti se lo leggiamo in Proverbi 11:24 dice: c'è chi dona generosamente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del necessario e diventa più povero. Potete immaginare che cosa significa nel regno di Dio? Sta parlando non di questo mondo normale, perché in questo mondo più conservi e più hai. Nel regno di Dio invece funziona diversamente. Più dai, più le tue mani sono aperte nel dare, e più il Signore è pronto a ricolmarti 100 volte tanto più di quello che tu hai dato. Alleluia. C'è chi dona generosamente e diventa ricco, e c'è chi risparmia più del necessario e diventa sempre più povero. Dice: chi risparmia più del necessario, Dio sta dicendo dovete risparmiare. È giusto che a fine mese voi avete una parte che dovete mettere per la vostra, per il vostro futuro, ma la parola dice che dovete essere generosi. Sapete, è possibile prosperare senza Dio, ma non senza dolore. Proverbi 10:22 dice: la benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolore. Sapete, quando tu prosperi e questo tuo prosperare fa in modo che aiuta anche il tuo prossimo, a quella tua attitudine di prosperità non ci sarà dolore. Non arriveranno delle cose contro di te, non ci saranno cose che non ti permetteranno di fare quello che tu vuoi fare. Quando fai tutto da solo, sapete che cosa succede? Che tu stai mettendo le tue forze su te stesso. Tu pensi che da solo ce la puoi fare. Stai dando un peso e una responsabilità a te. Quando devi capire una sola cosa, che Dio è la fonte di tutta la tua benedizione. Noi dobbiamo imparare da Dio e smettere di seguire il modello del mondo. Sapete, Dio ci ha dato delle istruzioni nella nostra vita e ci ha dato il modo di prosperare e ci ha dato il modo di come procurarci le ricchezze. E voglio darvi, prima di potervi parlare di come Dio ci farà prosperare, dirvi il primo passo per iniziare a comprendere come Dio ci vuole far prosperare. In Matteo 6:33 dice la parola: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose vi saranno sopraggiunte. La parola di Dio dice che quando tu cerchi il regno, quando tu cerchi la volontà di Dio nella tua vita, quando tu ubbidisci a quello che il Signore ti dice di fare, quando tu metti la tua fiducia nel Signore, quando tu prendi il tuo diletto nel Signore e fai quello che Lui ti dice di fare perché farà bene a te, dice, non ti mancherà mai nulla, mai nulla. Sapete, Gesù ha detto in Luca 16:10, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E sapete, nel molto, sapete di cosa sta parlando in questo passo? Sta parlando proprio dei soldi. Sta parlando di un amministratore che aveva sprecato i soldi del suo padrone e quindi non era stato fedele nel poco. Dio parla dell'amministrazione dei soldi come la base per poter iniziare ad avere una relazione e un impegno nella nostra vita affinché possiamo essere usati in modo potente dal Signore. E Lui parte da questo. Se tu non sei fedele in questo, se tu non confidi in Dio per le tue finanze, che è il livello base della fiducia di Dio, non potrai vedere le grandi cose nella tua vita. Quando non vedi che la tua vita prospera, è perché tu non sei fedele nel poco. Alleluia. Sapete che la benedizione della prosperità fa parte integrante della nostra salvezza. Ciò vuol dire che nel pacchetto che Dio ci ha preparato sulla croce, infatti dice in 2 Corinzi 8:9, voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Io sto dicendo che quando Lui è venuto sulla terra e morto per noi, in quella sostituzione c'è stata anche la nostra povertà su questa terra sostituita con la sua ricchezza. Quindi sulla croce Lui ha provveduto per noi anche la prosperità. E vi dico sempre che noi viviamo su principi di fede. La fiducia in Dio parte dal fatto che noi possiamo fidarci che donare è qualcosa che ci farà prosperare in ogni cosa. E ve lo voglio dimostrare con un passo della scrittura che Gesù stesso vive in prima persona. E questo passo voglio analizzarlo insieme a voi. Sto parlando del giovane ricco. E dice la parola che ora mentre Gesù stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù, fissandolo nel volto, lo amò e gli disse, una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Sapete, quest'uomo, il problema in questa storia non sono le ricchezze, ma il problema in questa storia è l'attitudine del cuore di quest'uomo che Dio conosceva molto bene. E quest'uomo si è andato da Gesù, questo giovane, si è inginocchiato, ha avuto un atteggiamento in quel momento esterno che sembrava giusto. Signore, cosa devo fare per ottenere la vita eterna? E dice la parola che quest'uomo era molto ricco. E dice queste parole, maestro buono. E sapete cosa dice Gesù quando quest'uomo dice maestro buono? Perché mi chiami buono? Solo uno è buono, ed è Dio. E sapete la seconda battuta che quest'uomo dice? Lo chiama maestro. E dice, maestro, tutte queste cose io le ho osservate. Toglio la parola buono. Perché poc'anzi Gesù gli aveva detto che solo Dio era buono. Non aveva riconosciuto in Cristo Dio, il Signore del cielo e della terra. Maestro. Oggigiorno avremmo detto Signore. Era un modo gentile di trattare le persone. Signore o signora. E la Bibbia dice che quando lui disse, esclamò queste parole, Gesù dice, si voltò e Gesù l'amò. Gesù non si è arrabbiato con questa persona. Gesù non era adirato. Non gli ha fatto un rimprovero. Gesù lo voleva aiutare. Lo voleva portare il suo pensiero, voleva portare il suo cuore verso Dio. Gesù voleva che lui potesse riconoscere lui come il Signore e Salvatore della sua vita. E gli dice, una sola cosa ti manca. Una sola cosa ti manca. Vedi, il tuo cuore è sulle tue ricchezze. Io non sono la fonte della tua vita. Tu non ti preoccupi di venire a me perché credi che io sono la fonte della tua benedizione. Tu stai venendo a me perché vuoi ereditare la vita eterna e mi dici che tu sei giusto e che non sbagli. Ma chi è giusto? Come puoi dire? Sei venuto meno al primo comandamento della parola. Non adorare un altro Dio, perché il suo Dio era nei soldi. Alleluia. E tu mi dici, Signore, io faccio tutte queste cose? Sapete, è questa la nostra attitudine. A volte diciamo di amare Dio, ma vorrei sapere quante persone pensano che è importante far progredire il regno di Dio. Quante persone pensano che aiutare i poveri è importante? Quante persone pensano che l'amore è dare, non ricevere, come diceva Gesù. Dare è molto meglio che ricevere. E cosa ha deciso il giovane ricco? La Bibbia dice che si girò, perché queste parole erano troppo dure da ascoltare, e se ne andò. E la Bibbia dice che Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse a loro, figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze. Vedete, Gesù non sta parlando delle ricchezze in sé, sta parlando della confidenza nelle ricchezze. Non confidare in quello che Dio vuole fare per la nostra vita. Non confidare che la fonte della nostra benedizione è Dio. Non confidare che noi siamo solo amministratori dei beni del Signore. Quest'uomo stava confidando nelle sue ricchezze. E Gesù dice, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entra nel regno di Dio. Ed essi ancora più stupiti dicevano fra loro, e chi dunque sarà salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse, questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa È possibile a Dio, sapete perché? Perché Dio può toccare il cuore anche della persona più dura, incallita, che è legata ai soldi. Dio può toccare il cuore di quelle persone, rivelargli che cosa significa veramente donare e fare in modo che quella persona comprenda che la fonte di ogni sua benedizione è il Signore dei Signori e il Re dei Re. La benedizione di Dio arricchisce e non porta nessun dolore. Alleluia. Perché quando tu cammini in quel tipo di prosperità, dove Dio ti dà il seme, perché la Bibbia dice che Dio dà il seme al seminatore, il seminatore deve piantare quel seme. Sapete, quando tu pianti un seme, da quel seme esce una pianta, esce un albero, e questa pianta contiene milioni di semi. Da un seme tu lo pianti, e quando lo vai a raccogliere, raccogli il 100 pro. È quello che Dio fa. Ti dà il seme, ti dà la provvidenza, tu doni al Signore e il Signore ti ridà indietro il 100% di quello che tu hai dato. Alleluia. E questo è un atto di fede e non una legge che Dio ci vuole dare. E poi la parola dice, quindi questo giovane, ti stavo dicendo, rifiuta, perché Dio aveva rivelato la condizione del suo cuore, e la condizione del suo cuore era la sua fiducia nel denaro, ed è tutto questo è stato un ostacolo alla sua relazione con Dio. Il denaro era il suo Dio. Sapete, Gesù non ha fatto la stessa richiesta a tutti quanti. Pensate che è andato nella casa di Zaccheo e Gesù non ha mai pronunciato la parola soldi, e Zaccheo era un esattore delle tasse che rubava le persone. E la Bibbia dice che quando Gesù entra nella sua casa e lui riconosce che lui è Dio e comincia a mettere la sua fiducia nel Signore, dice: Signore, io riconosco che ho fatto molto male alle persone. Io do il doppio di tutto quello, io do il doppio di tutto quello che io ho e il quadruplo di tutte le persone a cui ho rubato. Chissà se questo poi non è diventato povero dopo aver fatto quello che ha fatto. Ma la sua attitudine era un'attitudine di fiducia nel Signore. Alleluia. E la vera domanda è questa: stiamo confidando nei soldi o in Dio come fonte della nostra provvidenza? Il modo in cui Dio ti porta a fidarti di Lui in quest'area della tua vita è chiedendo parte di quanto guadagni, con la promessa di benedirti in cambio. Alleluia. Le finanze sono l'uso primario ed elementare della fede. Alleluia. E poi vedete che cosa succede dopo. Quando i discepoli sentono quello che è successo con questo giovane ricco, Pietro va da Gesù e dice: ecco, Signore, noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre, mogli, figli, poteri per amore mio e del Vangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, ora, in vita, adesso, in questo momento, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poteri, insieme a persecuzione, e nel secolo a venire la vita eterna. Oggi, quando tu dai la tua vita al Signore e affidi le tue finanze al Signore, dai la primizia di quello che tu guadagni al Signore, il Signore ti dice queste parole: io ti do il centuplo, perché tu mi sei stato fedele nelle piccole cose e io ti benedirò grandemente. Sapete, se volete conoscere il grado di spiritualità di una persona, vedete se quella persona dona, perché toccare le tasche di quella persona è molto più difficile di dire a quella persona: posso venire a mangiare a casa tua? Puoi donarmi un pasto, per favore? Alleluia. Gloria a Dio. Il secondo Corinzi 9:8 dice: ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondate per ogni opera buona. Alleluia, questo mi sembra che l'ho letto già prima. E voglio leggervi questo. Proverbi 3:9. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quando metti Dio al primo posto, Dio si prende cura dei tuoi bisogni. Sapete come si chiama Dio? El Shaddai. Significa Dio che provvede. Alleluia. Dio è meraviglioso. In seconda cronache 16:9 dice: l'Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore integro verso di lui. Il Signore nel cielo incomincia a guardare i figli dell'uomo e comincia a guardare gli uomini e dice: c'è qualcuno con un cuore integro? C'è qualcuno con un cuore predisposto a cui io posso dare la mia forza? A cui io posso dare la mia potenza, a cui io posso dare le mie risorse, a cui io posso aprire una porta, a cui posso io benedire e posso dargli qualcosa di glorioso affinché con un cuore integro, quando io lo benedirò, lui sia capace di benedire anche gli altri. E voglio concludere con questo, secondo Corinzi 9:6. Or questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente metterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. Paolo sta dicendo: quando tu getti un seme, questo seme che tu getti è un seme che porterà un frutto, e se più semi butti più raccoglierai. E il seme sta parlando della donazione. E dice: ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore. E dice: fratelli, nessuno lo deve fare per forza, perché se lo fai per forza non vale a niente. Se io dessi tutti i miei beni per far del bene alle persone, se io facessi questo, se io e non lo faccio con amore, non serve a niente. Quindi Paolo sta dicendo: io vi sto dando il segreto per vivere una vita di prosperità, affinché Dio si possa usare di voi, affinché Dio quello che ha lo dia a voi e voi potete provvedere a distribuirlo. Dio vuole darti una vita di prosperità e lui dice: ciascuno faccia come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia. Aspetta, fammi vedere come... aspetta, no, devi donare per forza perché lo dice Dio. No, Dio non dice questo. Dice: tu puoi anche non donare, io ti amerò nello stesso modo, io non sarò arrabbiato con te, non ti mancherà mai niente su questa terra, io provvederò ai tuoi bisogni. Ma questa non è fede. Tu non ti stai comportando come un amministratore dei beni di Dio, tu non stai dando al Signore la tua fiducia, perché lui ti sta dicendo: fidati di me. Sapete, in Malachia, Vecchio Testamento, è l'unica volta che Gesù dice: provatemi. E sapete quando Dio lo dice? Provandomi con i soldi. Dice: portate i vostri soldi alla casa del Signore e vedete se io non mando giù tanta di quella benedizione che voi non sapete dove riporla.
Amen.
Ed è l'unica volta che il Signore lo dice. Mai ha detto: provatemi. Non provate il Signore in altro modo. Non c'è modo di provare il Signore se no attraverso quello che Lui ci ha chiesto di fare, di fidarci di Lui. Alleluia. Quindi non per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Farlo con un cuore aperto e dire: quello che sto facendo, Signore, non è perché so che Tu mi benedirai, perché dietro c'è che Dio ci benedica. Ma io lo faccio, Signore, perché voglio far progredire il tuo regno. Io lo faccio perché, Signore, voglio aiutare i poveri. Signore, io lo faccio perché il tuo regno deve andare avanti e hanno bisogno del mio sostegno. Lo faccio con un cuore allegro, sapendo che facendo questo io sto partecipando alla prosperità del tuo regno. È il tuo regno che va avanti e che tante altre persone potranno vedere la tua gloria come l'ho vista io nella mia vita. Alleluia, gloria a Dio. Io vi chiedo di permettere allo Spirito Santo di darvi rivelazione su questo, perché difficilmente le persone ricevono rivelazione di questo. Anche perché sapete quello che io vi ho detto? È giusto un 10% di quello che c'è scritto su donare nella parola di Dio. 10, ma che dico? L'1% di quello che c'è scritto nella parola di Dio. Avrei voluto, posso fare uno studio di almeno 10 lezioni, avrei voluto, e mo dico questo, e mo leggo questo della parola. No, mo dico questo, no, no, mo dico questo. Cioè, la Bibbia è piena. Perché la partenza per avere successo nella vita. E noi pensiamo invece che la partenza sia andare al Signore e chiedere guarigione. Una persona che riesce a fidarsi di Dio nelle finanze è una persona che poi riuscirà ad avere fede in tutte le altre aree della sua vita. Alleluia.